Il più importante tribunale di sorveglianza italiano, quello di Milano, sulla scia dell'ordinanza pilota di un mese fa di Venezia su un detenuto a Padova, chiede ora l'intervento della Corte Costituzionale. Se ne parla quest'oggi su un importante organo di informazione e alla consulta il tribunale di sorveglianza di Milano domanda una pronuncia additiva per valutare se al caso tassativo di grave infermità fisica che oggi lascia facoltà al giudice di rinviare l'esecuzione della pena di un detenuto non sia ormai il momento di aggiungere anche il caso in cui l'esecuzione della pena si traduca in trattamenti inumani o degradanti secondo la misura stabilita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, cioè almeno 3 metri quadrati a testa nelle recenti sentenze che hanno condannato l'Italia, soprattutto nella sentenza pilota del gennaio scorso. Di tutto questo vogliamo parlare con l'avvocato Alessandro Maneffa del Foro di Milano, perché è il difensore della persona condannata a 15 anni per associazione mafiosa e sequestro di persona, avvocato mi corregga se sbaglio, che dovrebbe appunto scontare questa pena. Avvocato, allora ci può riassumere? Io ho cercato insomma di rappresentare la vicenda, ma ci spieghi meglio lei che cosa è accaduto al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Sì, è successo che questo detenuto autonomamente ha fatto un'istanza al magistrato di sorveglianza che con grande, devo dire, coraggio e prontezza si è recato personalmente a verificare le condizioni di detenzione presso il carcere di Monza. Carcere che vede metà delle celle non agibili per varie situazioni di manutenzione, infiltrazioni e altro, fatto che ha provocato il trasferimento di molti detenuti in celle già occupate da altri. Il magistrato ha osservato che una cella che era predisposta per 2 persone era occupata da 3, di cui uno su una brandina pieghevole del tipo di quelle da campeggio. Ha verificato le condizioni igieniche disastrose, il bagno all'interno che non ha neanche una reazione né artificiale né naturale, e si è posta il problema se questo non sia all'insegna dei parametri che la CEDU ha stabilito in quelle sentenze che lei ha ricordato, non siano considerabili come trattamento inumano, tortura, e quindi paragonabili alle gravi condizioni di salute che consentono la sospensione facoltativa della pena fino al ripristino di una normale detenzione. Cioè il principio che prima era: è il detenuto compatibile per le sue condizioni di salute con il carcere? Dovrebbe diventare adesso: è il carcere per le sue condizioni compatibile con l'attività che deve svolgere nei confronti del detenuto, e per questo motivo ha trasmesso alla Corte Costituzionale, come già aveva fatto appunto il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Quindi anche appunto la richiesta del Tribunale di Sorveglianza di Milano è per chiarire, alla consulta ovviamente, è per chiarire se è ammissibile il differimento o meno della pena, non per malattia grave del detenuto come previsto dall'articolo 147 del Codice Penale, ma anche per il sovraffollamento della cella.
Esattamente, sovraffollamento e in generale condizioni di salute.
Che determina, sì, poi una condizione appunto
che determina una condizione, io degradante. Vi cito dei passaggi della verifica che ha fatto il magistrato di sorveglianza, che parla di muffe di diversi colori sui muri, il bagno separato da una porta ma non è arieggiato e maleodorante, non è fornito di acqua calda. Un detenuto deve dormire su una brandina pieghevole troppo corta per la sua altezza, è sistemata sotto la finestra e quindi deve sopportare gli spifferi d'aria d'inverno. I 2 codetenuti sono anziani e malati, nessuno di loro va all'aria, la cella è sempre occupata e maleodorante. Ecco. Questo è solo un passaggio per dire, per posizionare gli spazzolini da denti sono stati sistemati dei pacchetti di sigarette incollati al muro. Questa è la condizione di quella cella, che è di 9 metri quadri, ma in questi vanno compresi quei due mobili, un tavolino, cassette per posizionare le cose, che per la maggior parte stanno sotto i letti, cioè non sanno neanche dove mettere le cose per i vestiti, tutte le minime situazioni.
E d'altra parte questo poi è quello che succede un po' dappertutto, in tutte le carceri italiane, a parte qualche isola felice, peraltro molto ma molto rara, la situazione è davvero degradante, è davvero vergognosa.
Succede in molte carceri italiane e succede spesso perché non perché non vi sarebbero ipoteticamente le disponibilità di celle per il numero dei detenuti, ma perché molte di queste sono inagibili per mancata manutenzione. A Monza sono quasi la metà, quasi la metà sono inagibili, un'intera ala è inagibile per mancata manutenzione, basterebbe fare le adeguate manutenzioni per rendere più dignitosa una pena che invece per questi detenuti diventa doppia, cioè oltre alla pena che devi scontare, devi scontare anche una sorta di inferno dantesco dove devi già chiedere il permesso per i minimi bisogni, le docce, le cose. Se poi all'interno dell'unico luogo dove dovresti avere un minimo di relax e di privacy devi vivere in quelle condizioni, questo vi lascio immaginare poi quando il detenuto uscirà, se alla luce poi dei principi di rieducazione, di lavoro, se diventerà una persona migliore oppure se avrà un rischio di recidiva o di ricadere negli stessi reati. Le misure alternative al carcere esistono, spesso vengono applicate con estrema severità, quando in realtà potrebbero essere forse applicate soprattutto per i reati minori con maggiore larghezza, fermo restando che una persona ai domiciliari può essere sottoposta a controlli anche, non dico orari, però insomma a seri controlli che impediscano una sua ricaduta in atti criminosi.
Per non parlare poi della custodia cautelare, sono il 40% dei detenuti in attesa di giudizio in custodia cautelare, quindi anche quello è un grosso problema. Però ecco, questa strada dei tribunali di sorveglianza rappresenta forse, come dire, una svolta, non dico epocale, ma sicuramente importante. Cioè, se la Corte Costituzionale deciderà che è ammissibile aggiungere l'ipotesi del sovraffollamento alle altre previste dall'articolo 147 del Codice Penale, insomma, già si potrebbe arrivare a un risultato importante.
Sì, sarebbe anche solo sufficiente che questo diventasse uno stimolo per una riorganizzazione del sistema carcerario e comunque un ripensamento dei criteri che tengono in carcere molte persone. Lei ha ricordato tra l'altro l'infinità di soggetti che sono in custodia cautelare, quindi in attesa di giudizio, e che ben potrebbero attendere questo giudizio presso il loro domicilio, insomma, che tutto sommato sono ancora innocenti fino alla sentenza definitiva.
Comunque, in ogni caso, se non dovesse arrivare questa sentenza additiva, che appunto dovrebbe aggiungere la parte mancante, diciamo così, all'articolo 147 del Codice Penale, la Corte potrebbe rinviare al legislatore, che a sua volta dovrà legiferare in merito.
Il legislatore dovrebbe già legiferare, perché l'intervento della CEDU e della Corte di Strasburgo dovrebbe già indurre in automatico il legislatore a intervenire.
Sì.
Diciamo che questo potrebbe essere un ulteriore stimolo.
Prospettavo tutte le varie ipotesi che si aprono con questo ricorso del Tribunale di Sorveglianza, prima di Venezia e ora anche quello appunto di Milano.
Assolutamente, sì, potrebbe indurre o addirittura rinviare al legislatore perché intervenga in questo senso. Sì. Potrebbe fare anche una sentenza interpretativa. Vedremo, io non credo che i tempi saranno tanto brevi. Anche se, speriamo prima sì, dell'estate, sì. Ecco, ci sia
anche
qualche...
se appunto lo ricordava lei la sentenza pilota della Corte Europea dava a gennaio un anno di tempo,
esatto,
all'Italia per mettersi in regola con misure strutturali idonee a invertire la rotta, e se non lo farà, se l'Italia non lo farà da Strasburgo peraltro pioveranno centinaia di condanne, tante quanto sono i ricorsi pervenuti finora alla Corte.
Pioveranno centinaia di condanne, ma anche di sanzioni che vanno al di là del risarcimento. Cioè, degli... Questa sentenza Torreggiani dà un termine. Vediamo tanto se nella situazione attuale siamo in grado di arrivare a una modifica di questa norma.
Mm-hmm.
Speriamo, perché la situazione è veramente diventata insostenibile. Cioè, non è mai stato, non è mai bello essere in carcere in questo momento, tra mancanze di fondi, mancanze di manutenzione, una sorta di indifferenza poi anche dell'opinione pubblica sul fatto che chi sta in carcere possa avere anche dei diritti in relazione al suo stato detentivo, fa sì che ci siamo trovati in questa situazione drammatica. Perché è drammatica.
Sì. Infatti, indubbiamente. No, ecco, le volevo chiedere, appunto, lei lo accennava, il dramma delle carceri che appunto è stato praticamente ignorato in campagna elettorale, con l'unica eccezione, come saprà, dei radicali, che sono i soli a portare avanti una battaglia di civiltà per l'amnistia, e peraltro continuano. Marco Pannella proprio in queste ore ha annunciato una ripresa dell'iniziativa non violenta ancora sul tema appunto dell'amnistia. Ecco, qual è il suo giudizio in merito?
Guardi, basterebbe ricordare, per far capire qual è la situazione all'interno delle carceri italiane, che vi è un'incidenza suicidiaria maggiore tra le guardie carcerarie rispetto ai detenuti. Questo significa che solo come luogo di lavoro le carceri italiane sono, come dicevo prima, un inferno dantesco nel quale anche chi vi lavora, non essendo detenuto, ha delle problematiche psicologiche enormi. Figuriamoci per chi vi è detenuto.
Certo. E quindi comunque un'amnistia servirebbe anche non solo a sfoltire ovviamente il numero dei detenuti, per quanto possibile, per quelli che ne potrebbero usufruire, ma servirebbe peraltro anche alla giustizia, allo Stato italiano, ad alleggerire il carico di lavoro dalle scrivanie dei magistrati, e aprirebbe la strada anche a una riforma strutturale della giustizia.
Vi sono sicuramente dei reati che oggi vengono contestati, previsti da leggi speciali o dallo stesso codice penale, che potrebbero tranquillamente essere depenalizzati.
Mm-hmm.
Sull'amnistia, insomma, non spetta a me, però, ripeto, vi sono pene risibili o minori che potrebbero tranquillamente essere trattate in altra maniera. Probabilmente l'amnistia diventa sempre l'estrema ratio, perché l'estrema risorsa per risolvere problemi che potrebbero essere risolti tranquillamente in altra maniera e con i medesimi risultati. Vedremo se qualcuno sarà in grado di ragionare serenamente su questi argomenti, perché poi è questo il problema.
Sarà anche interessante vedere se a quello del Tribunale di Venezia, ora a questo del Tribunale di Milano, ne seguiranno altri, perché comunque appunto potrebbe, come dicevo prima, potrebbe essere anche questa una strada interessante da perseguire, per poi tutelare insomma i diritti fondamentali dei cittadini, come dire, anche in vinculis.
Diritti che sono ancora più fragili se pensiamo che un detenuto che diventa definitivo, cioè che ha finito i gradi di giudizio, di fatto rimane senza difensore, non ha nessuna possibilità dal carcere di farne nominare uno che sia d'ufficio, che sia di fiducia, a meno che non conservi quello che o abbia dei contatti esterni. Se vi ricordate, ho detto prima che questa vicenda è nata da un'istanza che ha fatto personalmente il detenuto,
sì.
E che io ho raccolto successivamente tramite la nomina che poi lui mi ha fatto, ma lui prima di fare questa istanza non aveva nessun contatto con nessun difensore. Cioè queste persone sono letteralmente abbandonate a se stesse. Le faccio l'esempio, mentre l'indagato riceve in automatico la nomina di un difensore d'ufficio, chi è in carcere non ha nessun difensore d'ufficio, non esiste uno sportello come più volte è stato proposto anche dall'ordine, dal Consiglio Nazionale Forense o dai vari ordini sparsi sul territorio, di proporre una turnazione per i difensori d'ufficio perché possono dare delle consulenze ai detenuti. E tranne coloro che hanno magari la famiglia all'esterno che si mette in contatto con un difensore di fiducia, i detenuti definitivi di fatto conoscono i loro diritti tramite il passaparola degli altri detenuti perché si informano personalmente, ma non hanno nessuna assistenza legale per poter neanche sapere quali sono i loro diritti.
Quindi non c'è nessuno che li rappresenta.
Non c'è nessuno che li rappresenta. Questo ragazzo ha scritto autonomamente al magistrato, il magistrato da lì ha aperto un procedimento, poi è stato nominato un difensore d'ufficio e alla fine sono intervenuto io di fiducia. Ma prima di tutto questo lui là dentro è semplicemente abbandonato a se stesso.
A meno che appunto non abbia un difensore appunto.
C'è il magistrato di sorveglianza che in questo caso è stato molto coraggioso e molto puntuale, ma in altri casi non lo sono, questi magistrati non lo sono affatto e magari ignorano richieste che in realtà sono fondate.
Avvocato Maneffa, noi la ringraziamo davvero molto per la sua cortesia. Ovviamente,
grazie,
appunto, seguiremo gli sviluppi di questo ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Milano e poi naturalmente magari ci riaggiorneremo per fare il punto della situazione. Lei che tempi più o meno prevede?
Secondo me prima di luglio, visti anche i calendari della Corte Costituzionale, dubito che possa, a meno che non lo inseriscano così per urgenza, vista la situazione appunto di pressione che c'è, drammatica che c'è, però insomma la Corte non ha dei tempi brevissimi. Speriamo prima dell'estate che intervenga qualcosa.
Sì, situazione drammatica che poi di fatto mette lo Stato italiano in una situazione di illegalità. Pannella parla di flagranza di reato dello Stato italiano rispetto alla situazione delle carceri e non c'è dubbio che sia così, insomma.
E beh sì, perché sentirsi accusare di tenere persone in condizioni di tortura e non fare nulla, diciamo, sentirsi accusare anche ufficialmente a livello europeo crea anche una responsabilità che va affrontata prima o poi.
Certo. Grazie ancora, grazie all'avvocato Alessandro Maneffa e a risentirla. Grazie ancora, buonasera.
Grazie.